ragazzi, che costituzione!
Buongiorno ed eccoci in onda su Radio Jeans. Siamo al nuovo appuntamento di Ragazzi che Costituzione, Chiara Falcone al microfono, qui in studio con me il professor Saulle Panizza, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E tre nuovi ragazzi, abbiamo Chiara, ciao Chiara.
Ciao.
Presentati, che frequenti?
Frequento il quarto anno di liceo scientifico e ho 17 anni.
Perfetto, e poi abbiamo due ragazzi, abbiamo Daniele.
Ciao, sono Daniele, ho 18 anni e frequento il liceo scientifico a Medavogatro.
E Saverio.
Ciao a tutti, anche io frequento il liceo scientifico a Medavogatro e anch'io ho 18 anni.
Perfetto ragazzi, allora l'argomento di oggi è un argomento abbastanza, diciamo, di attualità, possiamo dire, perché oggi infatti parleremo di diritto di voto, di rappresentanza, e quindi ovviamente lo spunto attualità non poteva non essere quello delle ultime elezioni regionali e del risultato che ha molto colpito dell'astensionismo. Daniele, vuoi cominciare tu a rompere il ghiaccio su qualche considerazione?
Sì, abbiamo visto che in queste ultime elezioni regionali l'astensionismo si è fatto sentire più del solito, abbiamo avuto un calo rispetto alle elezioni regionali del 2005, pari al 7,8%, e molti politologi si sono espressi in merito anche riguardo al fatto che se questo sia un disaffezionamento rispetto alla politica o se sia dovuto a una campagna elettorale sbagliata che non ha permesso ai cittadini di potersi esprimere.
Sì, beh, il modo in cui valutare l'astensionismo può essere molto diverso in realtà da sistema a sistema. Devo dire che per la storia del nostro paese, dove normalmente siamo stati abituati anche nel passato a tassi di percentuali di partecipazione al voto molto elevate da parte dei cittadini, l'idea di una disaffezione al voto credo che sia un elemento di una certa preoccupazione. Nel nostro sistema, a differenza di altri paesi, molto spesso i cittadini si recavano nel passato al voto in percentuali massicce. Stiamo assistendo ad una tendenza alla diminuzione, credo che si possa dire un po' preoccupante.
Anche se c'è chi, come al solito, è un po' fuori dal coro, perché alcuni politologi invece si sono espressi in maniera diversa, considerando l'astensionismo come un segno della democrazia più avanzata, più matura. Professore, lei che pensa di questo?
Sì, da un certo punto di vista è vero, si dice che in altri sistemi le percentuali di voto sono piuttosto basse, questo testimonia il fatto che il cittadino non abbia particolari preoccupazioni nel voto e questo sia anche un segnale di maturità di quei sistemi. Sono un po' scettico di fronte a questo tipo di spiegazione, credo che una buona percentuale di persone che si recano al voto sia comunque un buon segnale di democrazia.
Perfetto, invece dal punto di vista dell'esperienza diretta, volevo chiedere a Chiara e a Saverio, l'astensionismo ha colpito più, secondo voi, secondo la vostra esperienza, fasce più giovani d'età oppure più adulti?
Secondo il mio personale parere, l'astensionismo ha colpito in queste ultime elezioni regionali principalmente la fascia giovanile, in quanto, come possiamo ravvisare negli ultimi anni, dilaga comunque, secondo me, una grande ignoranza dal punto di vista politico dei giovani. E comunque non manca anche, soprattutto per gli anziani signori che ultimamente hanno deciso di disertare spesso le urne e quindi dichiarare il loro astensionismo rispetto al voto.
Sì, io sono d'accordo e infatti c'è un'ignoranza dilagante anche attraverso queste generazioni più giovani, mentre magari l'adulto è più convinto a prendere la sua posizione. Quindi sì, l'astensionismo più comune tra giovani.
Quindi più per disinteresse, insomma.
Anche questo. Sì.
Va bene, allora adesso è arrivato il momento della prima pausa, diciamo così, musicale, e che cos'altro potevamo scegliere se non le elezioni di Gaber. A tra poco.
Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile, in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai, quando ci sono le elezioni. Una curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame, di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola, quando ci sono le lezioni. Persino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia democrazia. Mi danno in mano un paio di schede e una bellissima matita lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata, e vado verso la cabina volutamente disinvolta per non tradire le emozioni, e faccio un segno sul mio segno come sono giuste le lezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita, così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. Democrazia.
Ed eccoci tornati in studio su Radio Jeans, sempre a Ragazzi che Costituzione, uno splendido Giorgio Gaber live con elezioni. Ma entriamo nel vivo della nostra trasmissione, abbiamo detto diritto di voto ma anche il problema della rappresentanza. Infatti vedo Chiara che è già pronta per fare una domanda al nostro professore.
Professore, che differenza c'è tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa?
Sono due modi diversi di far decidere il popolo, diciamo. Nel concetto di democrazia sta il potere del popolo, però una forma, quella diretta, è quando il popolo interviene direttamente, per così dire senza mediazioni, nel prendere determinate decisioni. Mentre la democrazia rappresentativa, che è quella poi, diciamo così, ormai più diffusa, soprattutto in paesi di grandi dimensioni, è quella attraverso la quale il popolo non decide, per così dire, in prima persona, ma decide scegliendo una serie di rappresentanti, soggetti cioè che agiranno per suo conto, per così dire, nel prendere le decisioni che interessano la cosa pubblica.
Riguardo al fatto che questa democrazia rappresentativa viene utilizzata in paesi con un alto numero comunque di cittadini che dovrebbero votare o decidere su determinate questioni, abbiamo in Italia altri mezzi che permettano comunque una votazione effettiva senza grosse problematiche?
Sì, diciamo che la nostra Costituzione mescola tutti gli strumenti, sia quelli di democrazia rappresentativa, che è la via principale, ma anche strumenti di democrazia diretta. Pensate per esempio al fatto che esistono istituti, magari non tanto conosciuti, come l'iniziativa legislativa popolare, la petizione, i vari tipi di referendum, che dovrebbero esattamente rappresentare dei momenti in cui il popolo ha la possibilità di esprimersi in maniera diretta, senza i propri, per così dire, mediatori, nella sfera della decisione pubblica. Naturalmente non tutti questi strumenti sono stati utilizzati con la stessa intensità e non tutti hanno dato lo stesso esito nel corso ormai di 60 anni di vita repubblicana.
E ultimamente, professore, secondo un parere piuttosto diffuso, si è fatto un grande abuso di referendum anche su questioni di secondaria importanza o comunque non necessarie da un punto di vista nazionale, ad esempio la smilitarizzazione delle guardie di finanza o la separazione della carriera dei giudici. Lei è in accordo con questa opinione o ritiene che il referendum sia stato adeguatamente usato negli ultimi anni?
Ma intanto consideriamo che il referendum di cui stiamo parlando è quello di tipo abrogativo, cioè quello che serve per cancellare una legge o un atto avente forza di legge. Non dimentichiamo innanzitutto che questo tipo di referendum, pur previsto dalla Costituzione, non è stato in concreto utilizzabile nel nostro sistema fino al 1970, perché per più di 20 anni le forze politiche non hanno dato attuazione al referendum abrogativo. È chiaro che quando, per così dire, dal 70 in avanti lo strumento è diventato utilizzabile, se ne è fatto uso, in alcuni casi forse se ne è fatto anche un largo uso e forse in alcuni casi se ne è fatto, per così dire, un po' un abuso. È chiaro che è uno strumento un po' delicato perché mette, per così dire, nelle mani del popolo con una decisione secca, un sì o un no, l'espressione di una volontà. Ed è vero che non tutti gli argomenti si prestano probabilmente allo stesso modo per essere così sottoposti al voto popolare. Ci sono alcuni argomenti, si usa dire, con caratteristiche molto tecniche, molto specifiche, sulle quali difficilmente il cittadino può avere un adeguato grado di informazione e difficilmente con un sì o con un no molto secchi è in grado di dare una risposta consapevole al problema che viene sottoposto.
Per entrare un pochino più nello specifico, quali sono le differenze fra i diversi tipi di referendum?
Beh, dunque, noi abbiamo tanti tipi diversi di referendum nella nostra Costituzione. Diciamo che quello al quale siamo soliti pensare è quello che abbiamo ora ricordato, cioè quello che serve per abrogare, cioè una vera e propria fonte del diritto, cancello una legge o un atto avente forza di legge. Ma non è il più importante, se vogliamo, dei referendum, perché quello più importante, secondo la nostra Costituzione, è un referendum che interviene in un articolo che abbiamo già avuto modo di ricordare in altre puntate, cioè l'articolo 138, quello della revisione della Costituzione. Lì non è più un tipo di referendum che cancella, che abroga, ma in realtà è un referendum che si può inserire nel meccanismo di revisione della nostra Costituzione. Simile all'esperienza del 138, ora esiste anche un referendum per l'approvazione degli statuti regionali, in cui anche in questo caso il popolo della regione può intervenire nel procedimento di approvazione degli statuti. Esistono poi altri referendum con un'importanza, se vogliamo, un po' minore, soprattutto legati alla modifica territoriale. Se prendiamo alcuni articoli della nostra Costituzione, vediamo che determinati spostamenti territoriali possono richiedere il coinvolgimento delle popolazioni interessate.
E un ultimo aspetto è anche quello del quorum.
Assolutamente sì, che è presente nel referendum di tipo abrogativo, quello dell'articolo 75, ma non in quello costituzionale, per esempio, di cui al 138 della Costituzione. Nell'articolo 75 il quorum è importante perché se non viene raggiunto, cioè se la metà più uno degli aventi diritto non si reca al voto, il referendum è privo di effetto, non è valido. E quindi vi capite che anche rispetto al discorso dell'astensionismo che prima abbiamo affrontato, nel referendum abrogativo il non andare al voto ha un preciso significato politico, nel senso che una formazione politica può invitare i propri elettori a non votare sperando in questo modo che non venga raggiunto il quorum e in questo modo ovviamente privando di effetto il referendum stesso.
Lei ha detto che può esserci una difficoltà riguardo a una votazione fatta tramite il referendum perché i cittadini potrebbero non essere in grado di esprimere la loro effettiva opinione attraverso un sì o un no secchi. Tuttavia ci sono state sicuramente delle situazioni in cui un voto fiduciario fatto da parte del governo ha impedito forse di prendere decisioni riguardanti i cittadini stessi, come per esempio quando si è parlato di prostituzione, di revisione della legge Merlin. Forse non sarebbe stato meglio lasciare esprimere i cittadini riguardo a problemi che li interessano in prima persona, in prima linea?
Beh, questo ci riporta un po' all'idea che dicevamo, cioè che lo strumento principale che la nostra Costituzione prevede è quello della democrazia rappresentativa, è quello cioè che il popolo si fa sentire normalmente una volta ogni 5 anni scegliendo i propri rappresentanti e poi per così dire delega ai rappresentanti le scelte di fondo. Quello che voglio dire è che nel referendum c'è sempre un tentativo di mettere in discussione la scelta rappresentativa. Si fa intervenire direttamente il popolo per modificare, per cancellare, per togliere di mezzo la scelta dei rappresentanti. E quindi capite che è un momento di frizione nel funzionamento di un sistema democratico. Ecco perché tanto tempo è passato prima che venisse attivato lo strumento e talvolta conseguenze politiche importanti ha il decidere se sottoporre o non sottoporre un argomento alla scelta del corpo elettorale.
Ecco, nello specifico, per esempio, come avviene, cioè, adesso prendiamo un caso della privatizzazione dell'acqua, il decreto Ronchi, la manifestazione dello scorso 20 marzo a Roma ha buttato lì sul tavolo l'idea di fare appunto un referendum per abrogare questo decreto. Se si raggiunge il quorum delle firme,
diciamo che devono essere raccolte, le vie per attivare il referendum possono essere due, o le 500.000 firme, cioè occorrono 500.000 di firme di cittadini elettori che attivano la richiesta, o altrimenti la decisione di 5 consigli regionali, quindi c'è una duplice via di partenza. E quella più tradizionale nel nostro sistema sono le firme da parte degli elettori, ma non basta raccogliere le firme, perché dopo la raccolta delle firme la richiesta del referendum va incontro a due tipi di controllo. Un primo controllo ad opera della Corte di Cassazione, che tecnicamente chiamiamo un controllo di legittimità, diciamo, dopo il controllo della Corte di Cassazione c'è un secondo controllo, se vogliamo ancora più delicato, che è quello della Corte Costituzionale, che decide sulla ammissibilità del quesito referendario. E quindi dal momento della raccolta delle firme al momento in cui concretamente si svolge il referendum possono passare, e normalmente passano, parecchi mesi, addirittura quasi un anno. Quindi capite che il procedimento non è affatto un procedimento breve, e addirittura potrebbe essere vanificato da un intervento del Parlamento che nel frattempo vada a modificare la legge oggetto del referendum.
Questo non potrebbe essere un modo di limitare la democrazia o anche la possibilità di intervento dei cittadini elettori all'interno della politica?
Ci sono stati episodi nel passato molto critici in cui il Parlamento è intervenuto ed è sembrato farlo quasi proprio per evitare il voto popolare, quindi non tanto per riappropriarsi del proprio potere di decidere quanto per evitare che fosse il popolo a decidere. Rientra in quella fisiologia che prima dicevamo, per cui normalmente il popolo si esprime attraverso i rappresentanti e sono loro i legittimati ad agire. Solo per così dire in via un po' secondaria ed eccezionale può esserci un intervento diretto del corpo elettorale.
Benissimo, allora adesso ci fermiamo un attimo, la consueta scelta del professore, che canzone ci ascoltiamo e perché?
Ci sentiamo Lo Scrutatore Non Votante, che insomma credo sia particolarmente adatto al momento del voto che abbiamo ora toccato.
Perfetto, allora tra poco.
Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire oissa, ma poi non scende dalla macchina. È come un ateo praticante seduto in chiesa la domenica, si mette apposta un po' in disparte per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante. Sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante e taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica. Ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera, si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla ed è rimasto una crisalide. Telefonate al cartomante che non contatta neanche l'aldiquà, siccome calvo usa il turbante e quando è freddo anche la coppola. Lo scrutatore non votante, con un sapone che non scivola, si fa la doccia 10 volte e ha le formiche sulla tavola. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, lo fa svenire un po' di sangue, ma poi è per la sedia elettrica.
A Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Articolo 56. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età. Articolo 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 25esimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il 40esimo anno.
Articolo 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. La proposta, soggetta a referendum, è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina la modalità di attuazione del referendum.
Eccoci tornati in studio dopo questa lunga pausa, siamo sempre su Radio Jeans, sempre a Ragazzi che Costituzione. Allora, come avrete ascoltato, insomma, da questi articoli, tanta carne al fuoco, ma prima ancora di parlare dei vari eletti, dei deputati, della circoscrizione dell'estero, forse è il caso di dare uno sguardo a quello che, almeno per me, quando ero più piccola, era un grande interrogativo, quasi come la Sfinge, ovvero il sistema proporzionale e il sistema maggioritario.
Sì, dunque si entra nel vivo dei sistemi elettorali, che è materia estremamente tecnica e complessa, quindi insomma non ci si deve spaventare, ma sono argomenti molto tecnici. Diciamo che contrariamente a quello che un po' spesso si crede, cioè che ci siano dei sistemi elettorali buoni e dei sistemi elettorali cattivi, ogni sistema elettorale ha le sue caratteristiche e soprattutto non ci si può e deve fermare solo alla differenza pur importante fra sistemi proporzionali e maggioritari, perché poi un sistema elettorale è fatto di tante regole, anche di contorno rispetto alla formula, che possono incidere in maniera importante sul rendimento di questo sistema elettorale.
Professore, la nostra Costituzione odierna, come ben sappiamo, non prevede un sistema elettorale ben preciso. Quali sono i motivi, secondo lei, di questa scelta?
È vero quello che dici, nel senso che la Costituzione non ha fatto una scelta per un determinato sistema elettorale, anche se implicitamente immaginava un sistema di tipo proporzionale. I perché della scelta in Assemblea Costituente non sono sempre facili da indagare. Credo si possa dire che la volontà sia stata quella di non irrigidire un sistema elettorale. Capite infatti che nel momento in cui lo si mettesse nero su bianco in Costituzione, un sistema elettorale sarebbe immodificabile se non modificando prima la Costituzione, e questo può avere degli effetti negativi. Credo che quindi la scelta fatta in Assemblea Costituente sia stata quella di non irrigidire in maniera eccessiva uno spazio nel quale la politica deve avere la sua parte.
Quali sono le differenze tra sistema maggioritario e proporzionale, e magari i vari svantaggi e vantaggi di ognuno?
Sì, come dicevamo, non c'è un sistema buono e uno cattivo. Il sistema proporzionale, come ci dice la parola, tende a fotografare in maniera molto precisa la volontà del corpo elettorale. Il sistema proporzionale attribuisce a ogni partito in competizione un numero di seggi in maniera tendenzialmente proporzionale rispetto ai voti che consegue. Quindi i voti si trasformano in seggi in maniera proporzionale, senza grandi distanze da questa formula. Ha il grosso vantaggio di fotografare, può avere il grosso inconveniente di creare un multipartitismo, cioè la presenza di tantissime formazioni politiche, e questo incide sulla minor, chiamiamola così, governabilità del sistema. È tutto l'opposto, se vogliamo, di un sistema tendenzialmente maggioritario, che ha dalla sua il vantaggio che produce una semplificazione del quadro politico, una maggior governabilità del quadro politico, ma questo a scapito di che cosa? A scapito di rappresentare in maniera fedele la volontà del corpo elettorale.
potrebbe darsi che un sistema maggioritario come attualmente abbiamo incida anche su quella che poi si è verificata, ovvero la disaffezione riguardo alla votazione, in quanto potrebbe, non rispecchiando le vere intenzioni dei cittadini elettori, finire per disamorarli e farli astenere dalla vita politica?
Una parte di vero c'è, nel senso che un sistema proporzionale tende ad essere normalmente un incentivo per l'elettore, perché l'elettore con più facilità trova la formazione politica nella quale precisamente si riconosce. È chiaro che invece un quadro politico con poche formazioni o con poche coalizioni porta molto spesso l'elettore a costringersi a fare una scelta che magari non è quella più sentita dall'elettore stesso. Per quanto riguarda poi il nostro paese, non dimentichiamo che ha attraversato tutta una serie di fasi, nel senso che dal 1948 in avanti i sistemi elettorali sono molto cambiati nel nostro paese. Volendo semplificare, riducendolo un po' a periodi, possiamo dire che dal 48 fino alla crisi di Tangentopoli, quindi ai primi anni 90, il nostro è stato un ordinamento con un sistema di tipo proporzionale, quindi che fotografava con molta precisione e che aveva molte formazioni politiche. Abbiamo poi avuto una parentesi dal 1993 fino ad arrivare al 2005 di un sistema cosiddetto misto, in cui venivano combinati elementi di maggioritario per il 75% e di proporzionale per il 25%, e dal 2005 ad arrivare ad oggi abbiamo un sistema che sulla carta è proporzionale, si presenta come proporzionale, ma in realtà produce degli effetti fortemente maggioritari, questo attraverso una serie di meccanismi come le coalizioni e i premi di maggioranza.
E nello specifico cosa si intende proprio per premio di maggioranza?
Premio di maggioranza è una sorta di strumento, un escamotage se vogliamo. Serve a che cosa? Serve per fare avere alla coalizione vincente quel numero di seggi che garantiscano, per così dire, la stabilità, la tranquillità di poter governare. È un po' una finzione, se vogliamo, nel senso che il sistema tende a premiare chi raggiunge un certo numero di voti, una certa soglia di voti, garantendogli un numero di seggi in più rispetto a quelli di cui avrebbe diritto. Lo si fa per garantire, per così dire, la maggior governabilità e dunque una maggiore stabilità del sistema.
Certe volte però non è stato così, insomma.
Beh, nel caso della legge del 2005, che è ancora quella vigente e che prevede anche questi premi di maggioranza, diciamo che molti ne hanno segnalato fin da subito una strana caratteristica, quella di prevedere premi di maggioranza diversamente congegnati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Quelli che di voi ricordano le elezioni del 2006 ricorderanno anche come quel sistema elettorale in quell'occasione dette una cattiva prova, perché garantì una stabilità in uno dei due rami del Parlamento, ma non nell'altro. Questo perché proprio al Senato il premio di maggioranza non scattava su base nazionale, ma nelle singole regioni, e poteva produrre, come in effetti produsse, un effetto schizofrenico.
Allora, io volevo chiedere anche un'altra cosa. Lo sbarramento invece?
I sistemi proporzionali, spesso i sistemi proporzionali, prevedono quelle che vengono chiamate soglie di sbarramento. Significa che cosa? Significa che per poter partecipare alla distribuzione dei seggi le forze politiche devono raggiungere una certa soglia di voti, quindi possono rimanere escluse dal beneficio dei seggi se non raggiungono quella soglia di voti. È uno strumento che tende, ripeto, normalmente nei sistemi proporzionali ad avere in qualche misura un effetto un po' più maggioritario e di semplificazione del quadro politico.
Benissimo, tra poco l'ultima parte della nostra trasmissione, ma prima ci ascoltiamo i The Who con Won't Get Fooled Again, ovvero non ci ingannerete ancora, buon intenditor, poche parole.
Thank you.
Eccoci tornati in studio, parliamo sempre di rappresentanza, di diritto di voto a Radio Jeans. Siamo infatti a Ragazzi che Costituzione. Allora, parlando proprio di rappresentanza, prima abbiamo ascoltato negli articoli di cui abbiamo dato lettura della presenza di una circoscrizione estero, no? Di italiani che eleggono i propri rappresentanti appunto all'estero. E questo pone un po' un problema, insomma, prima di tutto di cittadinanza, di ruolo, di diritti politici appunto che hanno gli italiani che decidono appunto di vivere in un posto che non sia l'Italia.
Sì, in realtà questo è un tema per così dire nuovo, nel senso che la Costituzione non prevedeva il voto degli italiani all'estero ed è solo grazie ad una modifica che è intervenuta anche piuttosto recentemente, nei primi anni 2000, che è stato consentita l'espressione del voto dei cittadini italiani all'estero. E lo si è fatto con l'introduzione di questa circoscrizione estero e dunque prevedendo che un certo numero di deputati, 12 alla Camera, e un certo numero di senatori, 6 al Senato, venissero scelti proprio dai cittadini italiani all'estero. Fu una novità, diciamo così, anche molto politicamente avvertita e sentita, che intendeva dare uno spazio di rappresentanza anche ai connazionali, ai nostri connazionali che non vivono sul territorio.
Parlando sia di cittadini italiani all'estero che prendono parte al voto, potremmo parlare anche di cittadini stranieri che vivono nel nostro paese e a cui si intenderebbe dare il diritto al voto, specialmente magari ai giovani stranieri che quindi crescendo in Italia assumono anche i nostri usi e costumi. Lei...
Questo è un tema molto scottante, di grande attualità e di grande interesse, nel senso che quella modifica del voto dei cittadini italiani all'estero andava in una direzione e ben diversa sarebbe la direzione di attribuire il diritto di voto anche a soggetti che attualmente ne sono privi e che pure operano e vivono nel nostro paese. Non dimentichiamo il punto di partenza. Il punto di partenza è che il voto alle elezioni politiche è esclusivamente riservato al cittadino, cioè a colui il quale gode della cittadinanza italiana. E questo ci riporta alle regole sulla cittadinanza. Nel nostro paese la legge sulla cittadinanza dà un grande spazio a uno dei criteri che normalmente vengono utilizzati, che con un latinismo prende il nome di ius sanguinis, il diritto del sangue, diciamo così, e dà meno spazio all'altro criterio, che è lo ius soli, il diritto del territorio. Molte delle proposte che attualmente sono in discussione o che sono state avanzate anche in tempi recenti vorrebbero proprio estendere il diritto di voto anche a tutta una serie di soggetti stranieri che attualmente ne sono privi.
Riguardo a concedere questo diritto di voto, si è pensato di poter concedere la cittadinanza italiana non semplicemente riguardo a un'unione tipo coniugale, ma anche attraverso un esame che un singolo potrebbe fare, questo probabilmente anche per evitare che ci siano dei matrimoni fatti esclusivamente per interesse, e riguarda un esame che verrebbe fatto dall'Arma dei Carabinieri perché ritenuta un'autorità neutrale. Tuttavia, guardando al fatto che questo genere di ente, specialmente negli ultimi anni, si è distinto per una scarsa neutralità nei confronti degli extracomunitari, potrebbe comunque essere ritenuto un ente valido allo scopo o no?
Ah, diciamo che i problemi sono due in questo caso. Il primo, al quale si riferisce la tua domanda, è se debba essere previsto un esame, se debba essere previsto una verifica della conoscenza e poi di che cosa da parte di chi aspira ad avere la cittadinanza italiana. Perché voi capite che ben diverso è il fatto di pretendere una conoscenza di tipo linguistico della lingua del nostro paese e ben diverso quando si va a toccare i contenuti, cioè quale tipo di contenuto deve essere conosciuto da chi vuole, per così dire, conseguire la nostra cittadinanza. E questa è una prima parte del problema. La seconda parte del problema alla quale tu accennavi è chi poi sia il più, diciamo così, deputato a fare questo tipo di verifica. Non è un aspetto facile da affrontare. Indubbiamente un'ipotesi di questo genere dovrebbe valorizzare soggetti che siano in grado di avere la competenza innanzitutto e anche che funzionalmente siano in grado di svolgere nel miglior modo possibile questo tipo di verifica, evitando cioè che la verifica si trasformi in uno strumento per conseguire altri obiettivi.
Per quanto riguarda il voto di un cittadino italiano all'estero, se non sbaglio anche possibile per posta, questo non potrebbe essere sottoposto di fatto a corruzione o ad abuso da parte di alcune alcuni personaggi politici o comunque in qualche modo collegati in questo settore?
Diciamo che le modalità assumono un'importanza decisiva in questo caso, nel senso che consentire il voto degli italiani all'estero, così come altri paesi del resto fanno, impone una vigilanza e un'attenzione molto forte sulle modalità di espressione del voto, perché voi capite che il sistema di garanzie che circonda le modalità del voto nostro, nel nostro paese, non può essere facilmente esportato in altri paesi, anche perché si va sul territorio e sul suolo di altri stati e di altri ordinamenti. Però il punto delicato e importante è proprio questo: consentire l'espressione del voto al cittadino italiano all'estero può avere un significato se si riesce a garantire l'attendibilità di questa espressione di voto. Se invece il voto, vuoi perché espresso per corrispondenza e senza controllo, può alla fine essere stravolto o falsato, beh, credo che alla fine questo significhi fare un pessimo servizio alla democrazia.
Ma prima ancora che la modalità, io mi chiedo, forse ci dovremmo porre un problema di rappresentatività, nel senso, quale interesse può avere un cittadino che vive all'estero ormai da anni ad essere rappresentato in un posto in cui non vive?
Questa è una scelta politica di fondo, diciamo, nel senso che la nostra legge sulla cittadinanza, come dicevamo prima, offre poco spazio allo straniero, il quale pure viva sul territorio italiano, abbia contatti e sia inserito nella società italiana, ed è molto più benevola dal punto di vista del voto nei confronti di soggetti che in alcuni casi potrebbero avere scarsissimi ormai rapporti con il territorio o addirittura quasi nulli rapporti con il territorio d'origine. E questa è una scelta politica di fondo. Dicevo prima che l'introduzione nel 2001 del voto degli italiani all'estero fu molto voluta politicamente da una certa forza politica in particolare, e quindi, come capite, qui il tema non è soltanto tecnico, è un tema estremamente politico, dove si voglia favorire o meno diciamo così il mantenimento di un legame con il territorio di origine, o si voglia estendere il diritto di voto a quei soggetti che in quel territorio vivono e soggiornano e stabilmente contribuiscono al suo sviluppo.
Potrebbe essere questa, sia per quanto riguarda le modalità che poi i presupposti, quella del diritto di voto degli italiani all'estero, un modo come un altro per strumentalizzare un po' il voto di sé per sé da parte dei nostri politici?
Anche questo può essere un pericolo. Diciamo che quella scelta era una scelta molto ideologica, e probabilmente anche gli ultimi eventi che ci hanno mostrato come quella modalità del voto si esponesse anche a fenomeni corruttivi, e forse faranno anche un po' ripensare alle modalità, non solo, anche ai presupposti di quel voto.
Bene, allora prima di salutarci è arrivato il momento del nostro glossario, del nostro vocabolario minimo, ovvero ogni puntata il nostro professore dà definizione di alcune parole chiave che poi potranno appunto essere utilizzate da voi che siete in ascolto. E le parole di oggi sono...
Nazione.
Dunque, questo termine indica una delle possibili declinazioni della parola popolo, inteso come un'unità di carattere etnico e culturale. Largamente impiegato nei primi decenni del XX secolo, un periodo storico segnato dall'affermarsi dei nazionalismi, questo termine oggi si cerca di utilizzarlo e di riscoprirlo in un significato che non comporti necessariamente un misconoscimento di comunità più vaste come l'Europa o addirittura l'umanità.
Cittadinanza.
La cittadinanza è quel particolare status di cui gode il cittadino, è una posizione giuridica che comprende un insieme di diritti e dei doveri che nel complesso caratterizzano l'individuo legato allo stato di appartenenza da un rapporto più forte rispetto a quello degli altri soggetti che soggiornano, operano in quel territorio e la cui piena realizzazione trova compimento nell'esercizio della sovranità.
Popolazione.
Il termine è normalmente utilizzato in un significato in un ambito strettamente statistico. Esso non comprende l'enunciazione di una condivisione di caratteristiche morali, spirituali, di costumi, come invece il termine nazione, o un particolare legame di tipo giuridico, come il termine popolo, bensì la mera connotazione oggettiva di una presenza all'interno della medesima porzione di territorio, unita al riscontro dell'esistenza di un legame con la stessa.
Benissimo, allora siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Saluti e ringraziamenti, quindi io saluto prima il nostro professore Saul Lepanizza.
Un saluto a voi tutti.
E i nostri ragazzi, grazie tantissimo per la vostra disponibilità.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Da Chiara Falcone è tutto, però prima i modi per interagire con noi, quindi vi ricordo il nostro sito www.radiojeans.net e anche il nostro gruppo su Facebook, appunto Radio Jeans. È davvero tutto e alla prossima. Ciao ragazzi, grazie.